Chiara Frugoni, buongiorno.
Buongiorno, saluto anche le ascoltatrici e gli ascoltatori.
E benvenuta, anzi bentornata. Grazie. Qui nel Posto delle Parole, questa volta per raccontare un libro dedicato alle donne, donne medievali, sole, indomite, avventurose. E questo libro è pubblicato da Il Mulino. Ricordo i nostri ascoltatori che Chiara Frugoni ha insegnato storia medievale all'Università di Pisa, Roma e Parigi. Tra i diversi libri segnaliamo per esempio Per il Mulino, Vivere nel Medioevo, Donne, Uomini e soprattutto Bambini, Uomini e Animali del Medioevo. In sostanza, Chiara Frugoni, lei ha ricercato nel Medioevo molti molti aspetti per farci conoscere esattamente quel tempo che sul mio sussidiario ricordo era scritto il buio medioevo, e invece il buio si rivela essere molto più luminoso di quanto noi pensiamo. Comincerei la nostra conversazione, Chiara Frugoni, dall'immagine di copertina. Ce la vuole raccontare?
Ma l'immagine di copertina è dedicata a una delle donne a cui ho dedicato un intero capitolo, Christine de Pizan, che era una donna veramente straordinaria, rimasta giovane vedova con un forte carico familiare, che scopre di poter mantenere tutta la famiglia, se stessa, scrivendo opere che hanno un grandissimo successo. E lì la vediamo appunto che sta addirittura ammaestrando degli uomini, cosa che per il Medioevo è abbastanza inusuale. E questa donna intelligentissima, ironica, che nel libro La città delle dame difende le donne da tutti appunto i luoghi comuni, è diventata addirittura un'imprenditrice, perché aveva una serie di scrivani che copiavano le sue opere e anche delle miniature, dei miniaturisti, scusi. E in uno dei codici, lo faccio vedere nel libro, è rimasto per sbaglio una delle direttive che lei dava per come voleva le miniature. Quindi sappiamo anche che era una donna che non solo scriveva, ma che anche sapeva esattamente come i suoi scritti dovessero essere illustrati.
Ecco, io resterei ancora, proprio visto che lei ha citato Christine de Pizan, questa figura straordinaria, questa imprenditrice, come scopriamo essere anche tra le altre cose nel suo libro. E in questo suo libro, ricordo, è pubblicato da Carocci, La città delle dame, Christine...
No. Sì.
Potrei anche sbagliarmi, perché a volte la memoria...
No, ha ragione, credevo che stessi citando il mio libro.
No, il suo è pubblicato da Il Mulino. Ecco, sì, in quel libro ci sono delle parole importanti su cui poggia il pensiero di Christine de Pizan, ma non solo il suo, ovviamente. La ragione, la rettitudine e la giustizia. Queste tre parole molto visionarie, se vogliamo molto filosofiche, ma talmente filosofiche che sono parole quotidiane. Ecco, in che modo queste tre parole, attraverso Christine de Pizan, nella prospettiva del tempo, sanno ancora parlare oggi?
Ma direi che parlano ancora perfettamente, e una delle cose che io ho voluto sottolineare è il filo rosso che ci lega al Medioevo, perché... nonostante che si siano fatti grandi passi in avanti nel desiderio di conquistare la parità con gli uomini, siamo ancora molto indietro. Quindi occorrerebbe proprio ancora, come sono venuti in aiuto a Christine queste tre dame, a rendere appunto un po' meno arduo il cammino. Christine, per esempio, parla anche di quanto le donne fossero maltrattate, battute, uccise, e anche noi nel nostro Occidente, senza pensare ad altri paesi, e proprio in Italia vediamo femminicidi tutti i giorni, che vuol dire proprio ancora una concezione della donna come un oggetto da cui non ci si può separare, ma soprattutto un oggetto, non una persona che possa avere una sua personalità, una sua capacità di decisione.
Ricordo ai nostri ascoltatori, tra l'altro, che Chiara Frugoni sarà ospite domenica 24 ottobre della Festa del Libro Antico e Medievale di Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove racconterà questo libro, ma non solo. Il Medioevo è raccontato soprattutto dalle parole degli uomini, e quindi abbiamo questo senso un po' obliquo del mondo nella vera essenza. Lei sposta quest'asse obliquo e cerca di riportarlo con un certo equilibrio a favore delle donne, ma non per partito preso, ma per una presa di coscienza molto reale, ragionata sulla presenza fattiva, culturale e non solo delle donne che lei racconta.
Sì, appunto, per Christine de Pizan e ancora per esempio per Margherita Datin, la moglie del grande mercante di Prato, abbiamo proprio le loro voci, perché per Margherita abbiamo ben 150 lettere che lei ha scritto al marito. Ma quello che lei stava dicendo proprio lo si può vedere assolutamente realizzato osservando la prima delle donne che io ho scelto, Radegonda, una ex regina, di cui abbiamo due biografie, una scritta dal poeta Venanzio Fortunato, che proprio stretto dal genere agiografico la rappresenta come una monaca ascetica che fa delle penitenze terribili, si brucia, ecco. Dopodiché invece abbiamo una biografia di una consorella, Baudonivia, la quale ce la mostra completamente diversa, cioè una donna che non ha dimenticato il mondo, che pur stando nel monastero cerca di far valere ancora il suo potere di regina, cercando di far fare la pace ai regnanti, in un'epoca, siamo nel 500, quindi è una donna che è vissuta circa 1500 anni fa, quindi in un'epoca di una brutalità spaventosa, e quindi questa donna appunto che da una parte si occupa attivamente del suo monastero, ma che è capace di inventare e costruire una serie di ospizi, ospedali in cui uomini e donne, sottolineo donne, vengono curati, accuditi, rifocillati, che fa questa azione politica, che è capace di rispondere alle rime che Venanzio Fortunato le mandava, e lei sa rispondere in latino con bellissimi versi, che gioca a dadi, che è capace di apprezzare la bellezza dei fiori, le piace comporre per questo Venanzio Fortunato, che era anche golosissimo, dei cibi buonissimi e bellissimi, quindi una donna poi che ha una grande affettività. Quindi ecco, possiamo appunto vedere attraverso Baudonivia come doveva essere Radegonda, mentre invece Venanzio Fortunato l'avrebbe schiacciata dentro uno stereotipo.
Tra contemplatio e actio possiamo sintetizzare la vita di Radegonda.
Esattamente. E poi invece appunto, come dicevo, io ho scelto queste donne, una anche molto particolare, perché è una donna che non è mai esistita, ma che ha terrorizzato dal 1250 al 1500 la Chiesa, e sarebbe la papessa Giovanna. E questo ci fa vedere, questa donna allora era una giovane che per amore segue un suo innamorato estremamente colto, va ad Atene, e questa è la leggenda naturalmente, e impara benissimo il greco e il latino. Il suo innamorato muore e lei, per la passione della cultura, continua naturalmente in abiti maschili, altrimenti non avrebbe potuto farlo, a insegnare, a occuparsi della scienza, tanto che per la sua bravura viene eletta papa, e addirittura per 2 anni è papa, quindi capace benissimo addirittura di guidare la Chiesa. Naturalmente ci deve essere il fine negativo, per cui poi a un certo punto subentra il diavolo, lei rimane incinta e partorisce durante una processione, e viene poi uccisa insieme al suo bambino. Però ecco, questo ci fa vedere il terrore della Chiesa dell'accesso della donna al sacro, ed è qualcosa che dura fino ai nostri giorni. Ancora oggi una donna non può essere neanche diacono, e veramente non si capisce perché.
Eh sì, perché la storia che lei ci ha raccontato della papessa è una storia che sì, è piena di leggenda, ma attraverso la leggenda troviamo del vero, troviamo la realtà allegorica, e questa parola allegoria nel tempo del Medioevo aveva un significato straordinariamente importante.
Certo, ma in questo caso forse addirittura questa è un'allegoria che si incarna, per cui addirittura poi nascono ulteriori leggende, per cui addirittura ci sarebbe stato una seggiola forata nella quale nel tempo si sarebbe provata la mascolinità del Papa appena eletto, e questa, di questa seggiola che è rimasta, ecco, io ho dimostrato che cos'era, perché veramente nessun studioso aveva mai capito cosa fosse questa seggiola. Era in realtà un gabinetto di lusso portatile, sul quale probabilmente si è seduto anche Costantino, e che invece sempre nella leggenda, ma tutti dicono d'avere visto questo, e addirittura cioè che questo rito di vedere la mascolinità del Papa sarebbe stato assolutamente fatto. E addirittura mi ha molto colpito il fatto che quando è stato eletto Papa Wojtyła, un giornalista francese comincia dicendo che aveva i testicoli, come se appunto addirittura questa idea del provare la mascolinità del Papa fosse qualcosa che è durato fino ai nostri giorni.
Io vorrei ritornare sulle tre parole che sono presenti in copertina, perché sono parole legate, parole che ci danno il senso di quel tempo, il senso dell'essere donne. Sole, indomite, avventurose. Ecco, queste tre parole sintetizzano veramente la vita delle donne di quel tempo, Chiara Frugoni.
Sì, perché ecco, l'altra cosa che mi è capitato di notare, naturalmente nel mio libro c'è prima un grande introduzione dei primi due capitoli in cui cerco di spiegare perché c'è questa misoginia, e poi se vuole mi soffermo un attimo su questo, della Chiesa nel Medioevo. Ecco, quello che io ho potuto vedere è che le donne che riescono a emergere e a fare valere i loro talenti sono persone sole, cioè che per varie ragioni non hanno famiglia, e sono indomite perché veramente devono superare una serie di ostacoli, e piene di ardimento. Ecco, dicevo appunto che la Chiesa è diventata estremamente misogina, sia perché ha dimenticato ben presto le parole di Cristo, e che aveva una grandissima stima delle donne, e ha portato invece in primo piano San Paolo, che è il grande detrattore, che dice che le donne devono tacere in assemblea, devono avere il capo coperto, non devono insegnare e via dicendo, nonché addebitando a Eva il peccato, e siccome c'è l'idea del peccato originale, tutte le donne ereditano tutti i peccati di Eva. Ma quello che è successo è che alla metà dell'undicesimo secolo, al tempo di Gregorio VII, i preti all'improvviso non si possono più sposare. Perché, ecco, io sottolineo che a quel tempo i preti si sposavano, cioè non avevano concubine. E invece è stata una grande operazione della Chiesa, siccome succedeva che spesso i preti avevano figli, i quali a loro volta diventavano preti, quindi c'era un enorme patrimonio anche terriero di cui la Chiesa non aveva il controllo. E quindi quella che era la moglie del prete, la sua compagna di vita, all'improvviso diventa la occasione del peccato. E questo ha portato la Chiesa a vedere sempre nella donna assolutamente la fonte di ogni peccato, di ogni tentazione.
La misoginia del cristianesimo, Chiara Frugoni, riflette più un fenomeno storico a questo punto che non un dogma?
Ma è proprio che è un fenomeno culturale che dura purtroppo ancora anche oggi. Direi a volte, cioè non sempre così, ma a volte è anche la paura dell'uomo di sentirsi superato, e direi che in un certo senso è peggio oggi, nel senso che nel Medioevo valeva molto la forza fisica. Ora certamente una donna è meno forte di un uomo, quindi un uomo poteva vantare questa superiorità, ma nel mondo d'oggi, dove invece non sono i muscoli che servono, evidentemente gli uomini hanno ancora uno strumento in meno per poter rivaleggiare in un certo modo. Ovviamente questo lo dico in generale e per una certa categoria di persone, non penso che tutti gli uomini siano così nella maniera più assoluta.
Però se, leggendo il suo libro, Chiara Frugoni, delle donne medioevali, se io rifletto sulle parole di quel tempo, di quelle donne, stando per esempio ancora nel tema del rapporto delle donne nella Chiesa, e poi anche negli altri ambiti ovviamente.
Potrebbe parlare un pochino.
E dicevo, stando nell'ambito del rapporto donne-chiese, stando anche poi anche negli altri ambiti, ecco, io penso che molta parte della teologia di chi si occupava di storia abbia certamente in maniera voluta accantonato questi pensieri, ma quanta sostanza culturale noi ci siamo persi nel corso dei secoli in seguito a questa presa di posizione nel mettere in un angolo il pensiero femminile.
Lei ha perfettamente ragione, infatti uno dei titoli a cui avevo anche pensato era La metà sprecata, perché penso quante donne piene di intelligenza, di talenti che potrebbero essere stati proprio d'aiuto ai loro compagni non hanno potuto assolutamente esprimersi, purtroppo. Sì. Questo è verissimo.
Prima di chiudere questa conversazione, Chiara Frugoni, ho tra le mani un piccolo libro che vorrei raccontare, seppure brevemente, un piccolo libro che ci introduce anche a quel tempo. Le leggo l'introduzione, che lei conosce molto bene, Chiara Frugoni. Mio padre nacque a Parigi il 4 febbraio 1914. Curiosa coincidenza, lo stesso giorno e mese di quando nacqui io. E morì a 56 anni in un incidente d'auto insieme a mio fratello Giovanni a Bolgheri nel 1970. Aveva insegnato storia medioevale alla Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui era stato allievo negli anni 1934-1938 e poi all'Università La Sapienza di Roma. Così comincia la sua introduzione a un libro pubblicato da Marietti, il libro Lo storico e il poeta di suo padre Arsenio Frugoni, quattro saggi su Dante e la Divina Commedia. E la sua introduzione squarcia veramente un orizzonte straordinario, ancora una volta sulla figura di Dante e nello stesso tempo sulla figura di suo padre che su Dante tanto ha raccontato. Che cosa ci può dire dello storico e il poeta Chiara Frugoni?
Di mio padre, le intende?
Sì.
Guardi, mio padre è stato un grandissimo storico e lo dimostrano anche, per esempio, proprio adesso il Mulino ha ripubblicato quello che è il suo capolavoro, Arnaldo da Brescia, che proprio è un capolavoro tradotto anche in francese perché proprio come metodo di storia, e il vantaggio di questa ripubblicazione è che questa volta tutto il latino è stato tradotto in italiano, quindi è un libro che ormai tutti possono leggere. Ecco, io devo dire che però finché mio padre è vissuto, io avevo fatto un altro mestiere, la bibliotecaria, proprio perché non volevo essere una figlia di. Dopodiché, purtroppo, dopo questo incidente, per le regole dell'università, io ero esattamente come qualsiasi altra persona che non avesse nessuno alle spalle, e quindi questa grandissima passione che avevo per il Medioevo è non riemersa perché c'era sempre stata, ma comunque è potuta evidentemente apparire. E mio padre su Dante ha scritto delle cose bellissime, ha fatto anche un'edizione critica delle epistole di Dante e anche appunto per questo libro di Marietti di cui lei sta parlando ha dei commenti ai canti di Dante di una grandissima finezza, nonché una bellissima, è stata ripubblicata una bellissima conferenza che lui aveva fatto su Dante a Roma. Ecco, mi permetta solo di, ritornando velocissimamente al mio libro, una cosa che volevo dire e che non è emersa, che cioè per come io sempre ho insegnato storia, ho sempre unito le immagini ai testi come fonti proprio di pari dignità, e quindi anche in questo libro di circa 400 pagine, però ci sono 200 immagini a colori che non sono illustrazioni ma sono proprio una linea portante del libro. Ecco, mi scusi.
Ma certo, e questo era presente anche nei libri precedenti, per esempio quello sulle paure, le vite.
Sì, ma fin dalla mia tesi di laurea è cominciata così.
Ecco, questa, ecco, ragioniamo ancora proprio su questo aspetto che è fondamentale, perché l'immagine non è un corredo iconografico, punto e basta, ma attraversa la parola e viceversa. Ecco, l'importanza di attraversare l'immagine attraversando le parole. Credo che da un punto di vista storico, come in questo caso sulle donne medievali, sia ancora una volta fondamentale.
Ah, senz'altro, perché attraverso le immagini si assumono delle informazioni che non si trovano assolutamente nei testi, soprattutto quelli che riguardano la vita quotidiana, i sentimenti, le interpretazioni. Naturalmente, ecco, quello che però sempre io dico, che occorre una cautela, esattamente come per leggere un codice bisogna sapere la paleografia, quindi non basta guardare. La stessa cosa per l'immagine, soprattutto per le immagini medievali, dove esistevano moltissimi codici convenzionali. Non so, per esempio, noi la Madonna sotto la croce la vediamo sempre assolutamente immobile, ma basta vedere che ha un pugno accostato alla guancia, e questo voleva dire disperazione, oppure il modo come si prende i polsi. Ecco, quindi le immagini vanno, bisogna imparare a decifrarle con grande attenzione e pazienza, cercando di non inventare. E allora, una volta acquisiti gli strumenti, veramente le immagini parlano esattamente esattamente come le parole. Ovviamente, così come un testo sa parlare se si riesce a sollecitarlo, ugualmente è la stessa cosa è per le immagini. Ecco, però per me le immagini non sono mai state guardate dal punto di vista dell'estetico. Naturalmente gli occhi ce li ho anch'io, però non ho mai considerato le immagini per la loro bellezza quanto per quello che riescono appunto a trasmettere. E le faccio un solo esempio. Per esempio, c'è una miniatura dove si vede Adamo ed Eva che vengono tentati. Ora, il serpente ha una faccia di donna, e quindi questo già ci fa capire che lo sguardo del miniatore è uno sguardo maschile, perché evidentemente ad Eva sarebbe piaciuto più un bel giovane. Ma non solo, questo serpente donna è abbigliato a una specie di cuffia che è esattamente del tempo del miniatore. Quindi si viene a creare un cortocircuito tra l'Eva del tempo biblico e quella del miniatore. Quindi che cosa dice l'immagine? Che tutte le donne sono delle peccatrici, tutte le donne sono diavolo, non solo al tempo di Eva, ma anche al tempo del miniatore.
Poi c'è quel gesto, se ricordo bene, quell'immagine, quel gesto di Eva che porta la mano alla gola, un gesto che normalmente...
No, è Adamo che mette la mano alla gola, perché gli rimane a metà, e da questo è nata poi la leggenda del pomo d'Adamo, quindi che sarebbe rimasto uno spicchio di questo frutto a metà, sì.
Prima di salutarci, Chiara Frugoni, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? O meglio, so che tra poco lei comincerà un viaggio per una presentazione. Quale libro si porta appresso?
Quale libro mi porto appresso? Ma penso che mi porto il Decameron, perché l'ho letto tante volte, ma lo vorrei rileggere, ed è un libro molto piacevole da leggersi.
Grazie davvero, Chiara Frugoni, e buona giornata.
Grazie a lei.